spesso Roma non viene un prigioniero, a Roma viene condotto in catena, no? Racconto bellissimo nei capitoli 27 e 28. Fatta questa premessa, tanto per dire appunto questa idea un po' originale che anch'io non avevo sentito fino a poco tempo fa, allora, da dove cominciamo? Cominciamo proprio dall'inizio, cioè in fondo il primo viaggio che Paolo fa è quello che va da Damasco a Gerusalemme, perché l'abbiamo sentito ieri. Dopiest che ha avuto la chiamata sulla via di Damasco, rimasto a Damasco per un po', poi si reca a Gerusalemme. Qui siamo ancora nel capitolo 9, quando appunto siamo all'inizio, siamo al capitolo 9, verso la fine del capitolo. Dopo che è stato a Gerusalemme, il versetto 9:30, siccome Paolo era minacciato di morte, i fratelli lo condussero a Cesarea è il porto di Gerusalemme, o Giaffa o Cesarea, ma Cesarea è più importante, quindi c'erano forse più comunicazioni con le regioni più lontane, e lo fecero partire per Tarso. Quindi diciamo la prima fase di Paolo finisce molto presto. Dopo alcuni giorni a Damasco, un certo tempo a Gerusalemme, ritorna a Tarso, che è la sua città, ed è a Tarso. Quindi primo, diciamo, movimenti di Paolo sono di questo tipo. Quando tornerà in scena Paolo? Per un po' non se ne parla negli Atti, c'è il famoso episodio di Cornelio, quindi di Pietro, eccetera, noi abbiamo quell'episodio su cui siamo fermati anche ieri, alla fine del capitolo 11, Luca presenta la chiesa di Antiochia. Ci mostra come era sviluppata, come era nata la chiesa di Antiochia. Ad Antiochia viene mandato Barnaba da Gerusalemme, perché l'Antiochia era, ripeto, la città più grande che c'era in tutta la regione, quindi era un luogo molto importante. Viene mandato questo personaggio importante che è Barnaba, viene mandato ad Antiochia per vedere come sta andando e cosa succede. E dov'è? 25. Barnaba poi partì alla porta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Poi c'è il famoso versetto: per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. Il nome cristiani, il nome greco, nasce in ambiente greco e quindi sono chiamati cristiani. Quindi Paolo viene preso da Tarso, portato ad Antiochia, quindi siamo in piena ancora zona pagana, città pagana, e lì rimane, dice il libro degli Atti, per un anno insieme a Barnaba a insegnare a molta gente. Nel piccolo libro di Carlo Broccardo, che ho già usato altre volte, e c'era notare questa cosa abbastanza simpatica, diceva Barnaba era un bel tipo anche tenace, perché andare da Antiochia a Tarso non è un viaggio da poco, e diceva cercare Paolo non aveva il navigatore, non aveva l'indirizzo, cioè aveva fatto anche fatica a trovare Paolo, perché Tarso è una città grande, no? Quindi diciamo, però si vede che aveva proprio, come dire, avuto l'intuizione di aver bisogno di Paolo. E quindi appunto va a cercare Paolo, lo trova e lo conduce in Antiochia. E sta un anno, quindi anche i tempi nel libro degli Atti non sempre vengono indicati le durate, qui viene detto che per un anno rimangono, diciamo per un anno tutto fermo in qualche modo, cioè insegnano, ma gli Atti non ci dicono nulla di particolare. Noi possiamo immaginare evidentemente quante relazioni per esempio si istituiscono in un anno, quante persone si conoscono, come si consolida la comunità, cioè capite, noi sappiamo cosa vuol dire essere cristiani e anche la bellezza del vivere per esempio insieme, quindi l'amicizia fra Paolo e Barnaba per esempio, e anche il modo appunto in cui quella comunità, grazie a Paolo e Barnaba, potesse crescere sempre di più. Ok, all'ultimo versetto del capitolo 11 ci dà una notizia che dovremmo interpretare in questo modo, che Paolo e che Saulo, qui lo chiamo ancora Saulo e Barnaba, si recano a Gerusalemme, perché viene detto che i discepoli di Antiochia mandano un aiuto agli abitanti della Giudea a motivo di una carestia e indirizzano questo agli anziani, cioè gli anziani sono anziani gli apostoli sono a Gerusalemme, quindi gli anziani, per mezzo di Barnaba e Saulo. Quindi evidentemente qui abbiamo la notizia che Barnaba e Saulo si sono recati a Gerusalemme. Ok? Questa notizia rimane sostanzialmente lì, perché nel capitolo 12 si parla di altro, però se andiamo a prendere l'ultimo versetto del capitolo 12, 12:25, ci viene detto che Barnaba e Saulo, poi compiuto il loro servizio a Gerusalemme, tornarono, dove? Ad Antiochia, non c'è scritto, ma è ovvio, prendendo con sé Giovanni detto Marco. E qui per uno studioso un po' di Marco come me, questo è un versetto importante, perché si presume che questo Giovanni detto Marco possa essere l'autore del secondo Vangelo. Tradizionalmente si identifica con questo signore qui, Giovanni detto Marco, di cui poi si parlerà anche più avanti, e appunto che quindi potrebbe essere l'autore del Vangelo. Non è la tradizione antica, non abbiamo conferme, diciamo, non possiamo avere conferme certe di questo, però l'antica tradizione penso. Quindi diciamo, a questo punto siamo ritornati ad Antiochia. Paolo è ad Antiochia. Come sappiamo, nel capitolo 13 inizia, a questo punto inizia quello che è chiamato il primo viaggio missionario. Cosa succede? Lo leggiamo tranquillamente al versetto 2 del capitolo 13. Tutta la chiesa di Antiochia radunata, vengono fatti alcuni nomi, e mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse, ecco qua ancora il protagonista degli atti che interviene: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. E subito dopo dice: essi dunque inviati dallo Spirito Santo, eccetera. Allora, quindi chiaramente il messaggio che ci arriva da questa descrizione che fa Luca è che il viaggio di Barnaba e Saulo è stato completamente determinato dall'azione dello Spirito Santo. Non è una loro decisione, è una decisione che arriva dall'alto e a cui loro, di fatto, come spesso succede nel Nuovo Testamento, non viene neanche detto se hanno detto sì, se hanno detto no, come l'hanno presa, eccetera, no? Pensate ai quattro di Galilea, quando Gesù passa e li chiama, non viene detto come reagiscono, viene solo detto che seguono il Signore. Quindi diciamo, abbiamo la stessa, appunto, la stessa reazione, la stessa caratteristica. E comincia il viaggio. Qui a questo punto le cartine vengono buone, nel senso che se uno ha una cartina in qualche modo riesce anche a orientarsi. Noi siamo molto abituati a usare le mappe, eccetera. C'è anche tutto uno studio molto interessante sull'evoluzione delle mappe nella storia dell'umanità. Ecco, ovviamente noi non possiamo certo immaginare che loro avessero delle mappe, o se le avevano fossero come le nostre, per esempio, già una banalità, orientate a nord. Non erano orientate a nord le mappe, di solito è una conquista recente della scienza moderna l'orientamento a nord delle mappe. Questo un po' lo sappiamo se conosciamo la Bibbia, perché nella Bibbia l'espressione si sale a Gerusalemme, no? Si sale a Gerusalemme, si scende a Gerico, ma non è salire sud-nord come abbiamo in mente noi, ma salire, perché Gerusalemme è in alto, no? Quindi l'idea è un po' quella lì. Cioè, poi c'è anche un valore quasi teologico del salire a Gerusalemme, però per dire, certamente, quindi loro non avevano le mappe, noi in una mappa possiamo seguire il loro viaggio. E la prima tappa è Cipro. E cosa fanno? Giunti a Salamina, che è sempre nella città dell'isola di Cipro, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei. Ok, quindi diciamo chiarissimo quello che fanno, avendo con sé anche Giovanni come aiutante. Quindi il Giovanni che si erano portati da Gerusalemme se lo portano anche in missione. Finora si parla sempre di Barnaba e Saulo, mettendo in prima posizione Barnaba. Questo penso sia il fatto che fino a questo momento certamente Barnaba è più importante di Saulo. Saulo prenderà piede e diventerà il grande apostolo delle genti, ma nasce come aiutante e collaboratore di Barnaba, perché era Barnaba che era stato mandato da Gerusalemme ad Antiochia come responsabile della chiesa. È Barnaba che va a prendere Saulo ed è Barnaba che con Saulo inizia il viaggio. Diciamo, nel primo viaggio il capo squadra è Barnaba, non è Paolo. Paolo è il collaboratore, di Barnaba, e Marco, Giovanni Marco, è collaboratore di entrambi. Sono nell'isola e cominciano a parlare e abbiamo appunto i discorsi. Luca ci riporta i discorsi di Paolo. Nel capitolo 13 abbiamo un discorso interessante fatto a Perge in Panfilia, no scusate, fatto ad Antiochia in Pisidia. Cominciamo a muoverci ancora, siamo nel capitolo 13, versetto 13, quindi vanno via da Cipro, arrivano in Panfilia e poi qui Giovanni va e ritorna a Gerusalemme, non viene detto perché e per come, Giovanni li lascia. Loro proseguono e arrivano ad Antiochia di Pisidia. Antiochia di Pisidia non è Antiochia di Siria, è un'altra città, si chiamava Antiochia anche questa. E ancora entrano nella sinagoga nel giorno di sabato e siedono. A questo punto Paolo parla nella sinagoga. Allora, primo punto da osservare, Saulo e Barnaba si recano dai giudei. Sono in territori pagani, perché nessuno di questi territori è terra di Israele. Però in questi territori pagani vanno a cercare le sinagoghe e i giudei, là dove sono. Questa è una caratteristica molto chiara di questo primo viaggio. E come in questo caso, appunto, il discorso che Paolo farà è un discorso fatto in sinagoga di sabato. Quindi ci viene in mente Gesù, no? Quante volte Gesù è andato in sinagoga di sabato e ha tenuto i suoi discorsi. E qui abbiamo il discorso di Paolo. Mi soffermo un attimo perché è un discorso lungo, però è interessante. È lungo praticamente da qui fino alla fine del capitolo, quindi un paio di pagine intere, è un discorso molto articolato e ancora una volta ci accorgiamo che Paolo sapeva bene a chi stava parlando, cioè è un discorso che è intriso di scrittura, di Antico Testamento, è un discorso che è rivolto a gente che tutti i sabati ascoltava e conosceva a memoria la Sacra Scrittura, no? E infatti appunto, a parte che si rivolge all'inizio appunto come agli uomini di Israele e poi dice il Dio di questo popolo, quindi si inserisce nella storia di Israele. Questo l'abbiamo già notato ieri quando abbiamo commentato insieme il capitolo 22 degli Atti, il discorso che Paolo fa a Gerusalemme raccontando la propria missione. E qui come sempre, come spesso accade nei lunghi discorsi di Atti, come già aveva fatto Pietro più di una volta, Paolo riprende la storia di Israele, riprende la storia di Israele. E quindi comincia. Se vedete il versetto 17 viene citato l'esilio nella terra d'Egitto, si va avanti a dire che poi nel versetto 19 si è giunti nella terra di Canaan, poi nel versetto 20 si parla dei giudici, fino al profeta Samuele, no? Se vedete la Bibbia sta scorrendo in qualche modo i libri biblici, no? Samuele, Giosuè, poi i giudici, poi Samuele, poi scelse ovviamente un re. E viene citato anche Saul, il re che poi viene rifiutato da Dio al posto di Davide, e naturalmente dopo Saul c'è Davide, e Davide viene citato in maniera più forte perché subito al versetto 23 dice: dalla discendenza di Davide, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. E qui comincia a parlare di Gesù, e comincia da dove comincia il Vangelo di Marco, per esempio, cioè da Giovanni il Battista, che dice appunto Giovanni aveva preparato la sua venuta. Fra parentesi, probabilmente questo vuole anche dire che Giovanni Battista era conosciuto anche qui, nel senso che può darsi che la predicazione di Giovanni fosse realmente nota ai giudei anche non solo di Gerusalemme, non solo della zona, perché anche stando a testimonianze esterne tipo quella di Giuseppe Flavio, Giovanni era un personaggio, era stato un personaggio importante nel primo secolo, e quindi probabilmente il fatto che lui citi Giovanni e dicendo, ripetendo le parole di Giovanni, no? Verrà dopo di me uno più forte di me, evidentemente vuole dare forza alla sua argomentazione, come dire, anche Giovanni ha parlato di lui, di questo Gesù. Ok, e poi racconta brevissimamente naturalmente quello che è la vicenda di Gesù, i capi di Gerusalemme non lo hanno riconosciuto, lo hanno messo a morte, hanno chiesto a Pilato che fosse ucciso, ma dopo aver adempiuto tutto quanto era scritto di lui, lo deposero dalla croce, lo misero nel sepolcro, ma Dio lo ha risuscitato dai morti, versetto 30. I capi lo hanno ucciso, ma Dio lo ha risuscitato. Anche nei discorsi di Pietro tantissime volte, a voi, che, quel Gesù che voi avete ucciso, Dio lo ha risuscitato. È lo stesso schema, è lo stesso tipo di narrazione. Non solo è risuscitato, ma egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, ovviamente stiamo parlando degli apostoli, e questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. E noi gli annunciamo che la promessa fatta ai padri, ritorna indietro Paolo a quello che aveva detto all'inizio, no? Questa promessa che Dio aveva fatto a Davide di mandare un Messia della stirpe di Davide, Dio l'ha compiuta, si è realizzata. E cita a questo punto alcuni passaggi dell'Antico Testamento che fra l'altro erano già stati usati quasi tutti anche da Pietro nei suoi discorsi, no? Quindi mio figlio sei tu oggi ti ho generato, darò le cose sante di Davide quelle degne di fede, non permetterai che il tuo santo veda subisca la corruzione. Sono quei passaggi appunto che spesso la chiesa delle origini ha usato per giustificare quello che era accaduto, e così via. E poi c'è una menzione finale interessante: badate che non avvenga ciò che è detto dai profeti, che cioè appunto voi non ascoltate queste cose. Quindi perché vi ho letto un po' con attenzione questo discorso? Perché è un buon modello, probabilmente, di quello che Paolo diceva quando raggiungeva una nuova località e parlava al popolo giudaico. Come avete visto, l'argomentazione di Paolo allora, perché cosa vuol dire l'argomentazione? Paolo fa un discorso, è un discorso che vuole convincere, è un discorso che serve per spiegare dei fatti che sono accaduti, ma anche per convincere. Quindi è un discorso nello stile retorico antico, nel senso che i discorsi, l'arte retorica, come sapete, era l'arte del convincere, no? Erano i giudici, erano gli avvocati, i politici che dovevano. Paolo usa bene l'arte retorica, è capace di convincere e costruisce bene la sua argomentazione, cioè lui deve in qualche modo convincere i suoi fratelli giudei che quel Gesù è il Messia atteso, è l'erede della promessa, è colui che Dio aveva promesso di mandare al suo popolo, e quindi ha costruito questo racconto. E se avete fatto caso, appunto, per esempio, non dice voi popolo giudeo avete ucciso Gesù, dice i capi di Gerusalemme non lo hanno riconosciuto, come dire, quindi altri lo hanno riconosciuto, i capi no, ma noi possiamo riconoscere, io l'ho riconosciuto, riconoscetelo anche voi, no? Che è il Messia atteso. E quindi, e ovviamente l'annuncio forte è ovviamente quello della risurrezione. Qui non abbiamo, come succederà poi ad Atene, uno stop improvviso quando sentono dire vale, parli di risurrezione, lasciamo stare, no? Qui invece lo ascoltano, cioè il discorso finisce perché lui gioca in casa, nella sinagoga, è un ebreo, viene ascoltato fino alla fine, no? E sembra anche un discorso efficace, perché poi Luca ci dice che sciolta l'assemblea, molti giudei e proseliti credenti in Dio seguirono Paolo e Barnaba, no? Quindi non solo abbiamo il modello del discorso che Paolo probabilmente faceva, e però anche ci viene detto che è un discorso efficace, è un modello che funziona. Paolo riesce a convincere i giudei che appunto davvero Gesù è il Messia. Quindi primo passaggio, e questo appunto si ripeterà sempre, è in casa, dai fratelli ebrei, dai giudei. Credo fosse anche abbastanza normale a livello, chiamiamolo, sociologico. Siccome, come sappiamo bene, la comunità ebraica è una comunità molto unita, anche se era dispersa in tutte le città principali, in tutte le regioni dell'impero romano, gli ebrei fra di loro si sentivano uniti. Per cui quando un ebreo arrivava in una città dove non conosceva nessuno, probabilmente andava a cercare la sinagoga, andava a cercare, anche per, appunto, per avere accoglienza, per avere ospitalità, non è che andava all'albergo 4 stelle vicino al casello dell'autostrada, no? Cioè, c'era anche bisogno di viaggiare in un certo modo, in una certa sicurezza, quindi era abbastanza facile che un ebreo cercasse i suoi fratelli ebrei, come poi faranno i cristiani. Il modello poi è lo stesso, no? Quando le comunità cristiane saranno diffuse nell'impero, si viaggia con le famose lettere di comunione che vengono date perché uno possa essere riconosciuto dalla comunità cristiana dove arriva, no? Per cui anche a livello sociologico era normale, tutto comprensibile che Paolo si recasse dagli ebrei. Però cosa succede? E anche questo succede praticamente quasi sempre. Il sabato dopo Paolo quindi si è fermato, si raduna ancora tanta gente, ma qui dice Luca che i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Cosa accade quindi? Che proprio perché alcuni hanno seguito, forse molti hanno seguito, e Paolo è un bravo oratore che convince, i giudei, quelli fedeli ai capi di Gerusalemme, quelli che non hanno riconosciuto Gesù, cacciano Paolo e Barnaba e impediscono loro di parlare. E cosa dicono Paolo e Barnaba? Versetto 46, molto importante: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore. È interessante che Paolo trovi nella scrittura l'argomentazione giusta per giustificare la sua azione. Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Quindi una citazione di un salmo in cui abbiamo questa essere luci delle genti. E i pagani si rallegrano e glorificavano la parola del Signore. Quindi diciamo, il messaggio di Gesù è accolto anche dai pagani. Ritroviamo in controluce naturalmente la questione che poi sfocerà, qui siamo prima del capitolo 15, quindi proprio perché succede questo poi ci sarà il famoso sinodo riunione di Gerusalemme, dove si dirime la questione su come accogliere o meno i pagani. E siccome i giudei se la prendono ancora, addirittura cacciano Paolo e Barnaba dalla città e dal loro territorio. Qui abbiamo questo versetto 51 simpatico, perché Barnaba e Paolo scuotono la polvere dai loro piedi, no? Questo l'aveva detto Gesù di fare così, e loro lo fanno, no? Vedete che insomma, avevano ascoltato, nessuno di due c'era, né Barnaba né Paolo erano con Gesù, però evidentemente avevano già avuto quella notizia che Gesù aveva detto così. Si recano a Iconio. Anche a Iconio si entrava nella sinagoga dei giudei. Vedete, lo schema è lo stesso. E stesso schema anche nella reazione dei giudei che cacciano Paolo e Barnaba e fuggirono, versetto 6, nelle altre città della Licaonia, Listra e Derbe. Siamo nell'Asia Minore, siamo nella zona in Turchia, diciamo, oggi sarebbe la Turchia. A Listra avviene questo episodio abbastanza lungo, raccontato in maniera abbastanza dettagliata. Anche questo fa un po' sorridere, nel senso che Barnaba e Paolo vengono scambiati per due divinità greche perché hanno compiuto un'azione miracolosa e loro prima un po' saranno tutti contenti, poi ovviamente dicono lasciate stare, non siamo degni, non siamo, e dice che Paolo era piccolino e quindi l'avevano scambiato per Hermes che era piccolino. Anche scriva tutto bene, qui abbiamo questo episodio che è raccontato con un'estrema stringatezza, ma deve essere un episodio molto grave, molto serio. Allora siamo appunto a Listra, Paolo e Barnaba sono accolti con grande successo, ma arrivano da Antiochia e da Iconio alcuni giudei che persuasero la folla e la aizzarono contro Paolo e Barnaba. Versetto 19, essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città credendolo morto. Questo Paolo poi lo racconterà nelle lettere, cioè che è stato vicino alla morte più di una volta. E vuol dire che era messo molto male, nel senso non è che ha preso una pietra così e basta. Cioè, vedete, Luca non dà nessuna enfasi a questo fatto, ma Paolo qui ha quasi dato la vita nel suo primo viaggio, subito all'inizio, per annunciare il Vangelo e per l'opposizione dei giudei, no? E alla fine in realtà non è morto, sta bene, il giorno dopo parte alla volta di Derbe, ritornano ad Istra, Iconio e Antiochia, cioè fanno il giro praticamente all'indietro, e alla fine tornano a Antiochia, attraversano ancora la Pisidia, Perge, in Attalia, e poi con una nave si recano ancora ad Antiochia di Siria, là dove erano state affidate la grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, venivano alla chiesa, riferirono tutto quello che Dio aveva fatto e si fermavano per non poco tempo insieme ai discepoli. Quindi abbiamo il ritorno ad Antiochia Siria, la grande città da dove erano partiti. Questo è il primo viaggio di di Paolo e di Barnaba, con questo schema appunto molto semplice: tante località vicine fra di loro nella stessa regione. Si parla prima ai giudei e alcuni giudei sempre ascoltano. Quando c'è l'opposizione dei giudei si parla ai pagani. Qui non sappiamo se Paolo avrebbe parlato ai pagani lo stesso, perché lui dice vado a parlare ai pagani perché voi non mi ascoltate, no? Quindi diciamo sembra una decisione che in qualche modo nasce dai fatti, forse non programmata, chi lo sa, certamente avviene, ok? Probabilmente è una cosa che voleva in mente di fare, perché ad Antiochia era già successo che avessero parlato ai pagani, quindi probabilmente avevano questa idea. Però lo schema è questo qui: si parla prima alla sinagoga, si va prima in sinagoga, si va prima ad annunciare Gesù ai giudei, poi però la realtà forse supera lo schema, quindi diciamo loro partono dai giudei, ma in realtà di fatto tanti pagani, tanti non giudei ascoltano e si convertono e diventano seguaci di Gesù. E infatti qui siamo al capitolo 15, dove appunto questo fatto, il fatto che tanti non giudei hanno seguito Gesù e sono diventati fratelli senza diventare giudei, cioè senza la circoncisione e senza osservare la Torah, provoca quello che abbiamo visto ieri, no? La discussione all'interno della Chiesa. E quindi in realtà c'è un altro viaggio di Paolo che da Antiochia va a Gerusalemme, di chilometri appunto ne sta facendo tanti. Questo appunto è il abbiamo visto il primo viaggio di Paolo. Cosa succede dopo Antiochia? Dopo il concilio di Gerusalemme, Paolo e Barnaba ritornano ad Antiochia e sono ad Antiochia. Siamo al versetto 35 del capitolo 15. Paolo e Barnaba invece rimasero ad Antiochia insegnando e annunciando insieme a molti altri la parola del Signore. Quindi vanno a Gerusalemme per la riunione con gli apostoli e poi rimangono ad Antiochia. Paolo, versetto 36, molto interessante: dopo alcuni giorni Paolo disse a Barnaba: ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore per vedere come sta. Frase molto semplice, intento molto, molto semplice, anche questo, molto quasi ingenuo, no? Verrebbe quasi da pensare che aveva nostalgia di quelle persone, no? Per dire, abbiamo visitato, siamo stati a Cipro, siamo risaliti poi in Asia Minore, siamo saliti, abbiamo visto tutte queste città, andiamo a vedere come stanno. E qui abbiamo non spiegato più di tanto, ma il fatto della separazione fra Paolo e Barnaba. Perché Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro in Pamfilia e non aveva voluto partecipare alla loro opera. Qui ci ricordiamo quello che era stato detto, che a un certo punto Giovanni Marco era ritornato a Gerusalemme, era ritornato indietro. E quindi Paolo dice no, Marco con noi non viene. Il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Barnaba, prendendo con sé Marco, andò a Cipro. Paolo invece scelse Sila, che a volte è chiamato anche Silvano, come collaboratore di Paolo, e andò e partì, affidato dai fratelli alla grazia del Signore. E attraversando la Siria e la Cilicia, confermava le chiese. Quindi, rispetto al primo viaggio, in cui loro vanno a Cipro tutti insieme, poi salgono in Asia Minore e, ritor- e poi visitano quelle città, più accade che si dividono. Barnaba va a Cipro e Paolo va, ritorna via terra, diciamo, nelle regioni dell'Asia che lui ha già visitato. E il buon Barnaba sostanzialmente scompare di scena, cioè Luca qui sceglie di seguire Paolo, forse seguire anche Barnaba e dirci cos'era successo a Cipro, ma Luca invece sceglie Paolo. Faccio una parentesi perché mi sono accorto che tante volte questa cosa non è chiarissima, no? Allora dico, cioè, appunto, faccio questa piccola osservazione fra parentesi, no? Appunto, ho detto adesso Luca sceglie di seguire Paolo e di Barnaba non sappiamo nulla. Cosa ha fatto Barnaba a Cipro? Boh, ok, non lo sappiamo, semplicemente non lo sappiamo. Allora, qual è la parentesi? È questa. Noi ovviamente, per conoscere quello che accade nella Chiesa delle origini, abbiamo quasi solo gli Atti degli Apostoli, perché di fatto non ci sono altri resoconti di quello che è accaduto. Abbiamo le lettere di Paolo che ci danno un po' il quadro della situazione, ma abbastanza frammentato, no? Per cui noi di solito facciamo coincidere quello che noi conosciamo della Chiesa primitiva, della Chiesa delle origini, con quello che c'è scritto negli Atti. Però la cosa che a volte ci sfugge è che noi dobbiamo avere la consapevolezza che nella Chiesa delle origini sono successe tantissime cose che negli Atti non ci sono. Cioè noi sappiamo qualcosa, ma forse sappiamo l'1% di quello che è accaduto, nel senso, basta pensare agli apostoli, ai 12. Gli Atti non parlano dei 12, non ci dicono cosa ha fatto Giacomo, Giovanni, eccetera, non ce lo dicono. Un po' all'inizio, poi basta, ma questi sono andati avanti. Lo so, Filippo, il bravo Filippo che era andato, aveva convertito le nuvole, eccetera, poi cosa ha fatto? Non lo sappiamo. Pietro stesso scompare. Non ci viene detto più niente di Pietro, capite? Allora, questo perché a volte appunto non dobbiamo fare l'errore di pensare che tutto quello che è successo c'è qui dentro in questo libro, no, anzi, in questo libro c'è proprio pochissimo di quello che è accaduto. C'è una ricchezza della Chiesa primitiva che a noi è persa per sempre, mi verrebbe da dire, nel senso che non abbiamo avuto notizie di quello. Gli Atti sono come una piccola finestra per vedere quello che succedeva, ma non c'è tutto quello che succedeva, c'è un esempio di quello che succedeva, c'è una parte di quello che succedeva. Già prima vi ho citato le lettere ai Romani, no? A Roma chi ha portato la fede? Non lo sappiamo. A Roma c'erano già i cristiani quando Paolo arriva, ma chi l'ha portata la fede a Roma? Boh, capite? Quindi ci sono personaggi anche forse, come dire, importantissimi per noi, dovrebbe essere bello sapere chi ha portato la fede a Roma, no? Eppure non lo sappiamo, in questa vita non lo sapremo. Quando sarà lassù, magari se tutto va bene, ci informeremo, magari li conosciamo anche, per cui quello sì, un po' di cose le sapremo, ma forse potremmo stare molti anni ad ascoltare i racconti degli apostoli che ci diranno cosa hanno fatto. Però capite, no, gli Atti degli Apostoli, ovviamente preziosissimo, perché quasi tutto quello che noi sappiamo della Chiesa dei primi anni lo sappiamo dagli Atti, però avere anche la consapevolezza che non è scritto tutto. È un racconto, e allora c'è un narratore, un autore che ha dovuto fare sintesi, ha dovuto scegliere cosa raccontare e lasciare altre cose, forse perché non le sapeva, probabilmente non avendo mai seguito Barnaba, magari Luca non sapeva niente di Barnaba a Cipro, o forse perché ha ritenuto, come è molto chiaro in questa seconda parte, di focalizzare la sua attenzione solo su Paolo. Cioè da qui in avanti esiste solo Paolo, ma non è che nella Chiesa primitiva esisteva solo Paolo, questo sia chiaro, no? Anche perché appunto per fortuna era anche un tipo un po', forse un po' nervoso da quello che si capisce, cioè ha litigato così tanto da dire ok, allora piuttosto vado da solo. E forse non era neanche un mio carattere anche un po' deciso, no? Per fortuna c'era anche altra gente forse più tranquilla, più pacifica con lui. Quindi questo è il secondo viaggio che inizia, e quindi non forse nel migliore dei modi, però diciamo alla fine abbiamo appunto l'inizio del secondo viaggio. Siamo, diciamo, capitolo 15, quindi, ma di fatto gli ultimi versetti del 15 sono il capitolo 16, 17 e 18. Questo viaggio è il viaggio che porta Paolo in Grecia, è il famoso viaggio in cui Paolo si reca anche in quelle città che poi noi conosciamo anche dalle lettere: Tessalonica, Filippi, Efeso, no? Tessalonicesi, Efesi, Corinto, quindi le grandi città della Grecia. In questo viaggio, che nelle intenzioni di Paolo doveva essere che cosa? Torniamo nei posti dove siamo già stati. Quindi un viaggio, tra virgolette, breve, probabilmente, che rimaneva appunto nella zona dell'Asia Minore, là dove c'erano le comunità già visitate, e che invece si trasforma, appunto, forse anche magari senza che Paolo lo volesse, in un viaggio che lo porterà invece lontanissimo. Ok? Allora, nel capitolo 16 Paolo va a Derbe e Listra, sono due nomi che abbiamo già sentito, qui siamo ancora nei luoghi del primo viaggio. A Listra chiama con sé Timoteo, personaggio importante della chiesa di Paolo, a cui Paolo dedicherà lettere, quindi un personaggio certamente importante, che non compare molto negli atti, però ovviamente c'è, no? È sempre lì con Paolo. E cosa dice? Interessante quello che dice il versetto 4 del capitolo 16, che percorrendo le città trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme. Quindi in questo viaggio Paolo vuole anche dire ai cristiani non provenienti dal giudaismo di stare tranquilli, che non c'è bisogno che diventino giudei per continuare a essere seguaci di Gesù, no? E quindi così. Versetto 6, per esempio, interessante: attraversarono la Frigia e la Galazia perché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. Suona un po' misterioso, ma il messaggio è chiaro. Paolo va dove lo Spirito lo porta. Voleva andare in Asia, cioè nelle zone, nelle altre zone dove aveva già predicato, lo Spirito dice no. Appena dopo, poi dice, giunti verso la Misia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Anche lo Spirito un po' noioso, un po' scontroso anche lo Spirito. E va bene. Scesero a Troade, quindi siamo sul mare. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Era un macedone, un abitante della Macedonia, che lo supplicava: vieni in Macedonia, aiutaci. Quindi anche qui la visione ovviamente è un messaggio divino, è una decisione che Paolo prende a partire da un input che arriva nel tipico modo che Dio parla, no? Quindi lo sogno o visione. Il versetto 10, interessante per un piccolo particolare stilistico che adesso subito notiamo: dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. A sorpresa, senza nessun preavviso, si passa al racconto in prima persona. Chi scrive, chi racconta è lì con Paolo. Il narratore, dal narratore esterno in terza persona, diventa un narratore in prima persona. Appartiene alla storia, è uno dei personaggi. È un passaggio narrativo, lo conosco, penso ne avete già sentito parlare. Gli studiosi le chiamano le sezioni noi, sono alcune sezioni, non è che da qui in avanti sarà così, ci sono alcuni pezzetti in cui è così. Fra cui il bellissimo racconto del viaggio verso Roma, dei capitoli 27-28, che è proprio un bel racconto d'avventura da cui faccio dei film, cioè altro che Titanic, cioè, bellissima vicenda, una bellissima storia, quindi anche quella raccontata in prima persona. Va bene, gli storici si interrogano su cosa voglia dire, se allora vuol dire che Luca era un compagno di Paolo e da qui forse era a Troade, chi lo sa, perché da qui. Cioè, non abbiamo risposte sicure naturalmente dal punto di vista storico, perché non c'è spiegato, non c'è la notina sotto che dice ho scritto in prima persona perché ero a Troade, ho accompagnato Paolo. No, non c'è. La cosa interessante è ancora il contenuto della frase: ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Quindi Paolo si muove con questa consapevolezza. Voleva andare in Grecia? Probabilmente no, anzi sicuramente no, perché ci viene proprio detto che lui voleva stare in Asia e Dio e lo Spirito gliel'ha impedito. Non sappiamo come, ma gliel'ha impedito. e viene inviato direttamente da Dio verso la Grecia. E qui abbiamo i luoghi della Grecia. Non mi soffermo più di tanto, perché non vorrei, perché sennò andiamo avanti a mezzanotte. Arriviamo ad Atene, perché il discorso di Atene è qualcosa da imparare, da leggere. Allora, lo schema sostanzialmente è lo stesso. Per esempio, capitolo 17, che è quello di Atene, inizia dicendo che cosa? Giunse la Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei giudei, come la sua consuetudine Paolo vi andò. Ok, quindi lo schema è lo stesso. Se c'è una sinagoga, si va in sinagoga e sabato si annuncia il Vangelo. Dopodiché, appunto, arriva ad Atene. È bellissimo il racconto di Atene, è proprio bello, nel senso che tutto il racconto è veramente ben narrato. E iniziava così. Paolo, mentre attendeva Sila e Timoteo ad Atene, fremeva dentro di sé al vedere la città prima di lui. Quindi Paolo arriva ad Atene ed è arrabbiato, nero, cioè dice: dove sono capitato? È veramente la capitale del peccato, dove c'è il peccato nel senso, non nel senso morale, ma nel senso religioso, no? Cioè è la città delle divinità, ci sono ancora adesso i templi, quindi immaginiamo all'epoca di Paolo cosa poteva essere Atene, no? E quindi noi immaginiamo un Paolo pronto a parlare agli ateniesi in maniera irruente, dire: voi non sapete niente, non capite niente, avete sbagliato tutto nella vita. Va bene, discute intanto che aspettava Silvano e Timoteo, discute con i giudei, discute con i pagani credenti, alcuni filosofi, epicurei e stoici discutevano con lui, lo insultano, altri dicevano annuncio di divinità straniere. Alla fine l'ho preso e l'ho condusso all'Areopago, cioè dove, da quello che sappiamo, no, era la piazza pubblica dove si poteva discutere, dove si poteva annunciare teorie, filosofie, dottrine, eccetera, eccetera. Ok. C'è sempre un po' di ironia, nel senso: possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu annunci? Cose strane, infatti, tu ci metti negli orecchi. Desideriamo perciò sapere di che cosa si tratta. È bellissimo anche il commento di Luca. Tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri là residenti non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità. Cioè, li ha massacrati, da un'immagine degli ateniesi da gossip, però va bene. Noi non siamo molto diversi, chiusa parentesi, degli ateniesi. Allora Paolo, in piedi in mezzo all'Areopago, disse, e qui appunto uno si aspetterebbe, no? Dice: allora, cari ateniesi, chiudete tutto qua. So io la verità, so io cosa dirvi, qui non vi sopporto, perché siete veramente gente che credete a qualunque fandonia e non conoscete la verità, non conoscete il vero Dio, no? Il discorso di Paolo invece è veramente, vediamo, non so se vi piace o no, no? Però è certamente a un altro tono. Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi, quindi inizia con un complimento. Un complimento. Lo sdegno per gli idoli è diventato: che bravi, siete religiosi. No, perché lui era sdegnato per tutti gli idoli. Però è vero, nel senso che se è pieno di idoli vuol dire che c'era molta religione in giro, no? E molte religioni. Passando infatti, osservando i vostri monumenti sacri, qui doveva dire che avrei voluto distruggere tutti uno a uno con una mazza. Ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, no? Perché se c'è un Dio ignoto, voi adorate anche il Dio che non conoscete. Dice: questo qui io lo conosco, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, in ebreo riconosce che è il Dio di Gesù, è il Dio di Israele. Non abita in templi costruiti da mani d'uomo. Pensate ad Atene, dice questo, cioè dove ci sono i templi più belli di tutta la Grecia, no? Dice, cioè non pensate che abiti in questi splendidi templi, non c'è bisogno, dice, di costruire questi splendidi templi. Né dalle mani d'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. Forse sta alludendo ai sacrifici, per esempio, a tutti i sacerdoti che c'erano ad Atene per fare i sacrifici o per costruire le statue e tutti gli altri amuleti, eccetera. Infatti è lui che dà a tutti la vita e il respiro ad ogni cosa. egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Qui sto usando un linguaggio che un greco può capire, anche come poi ho detto ieri del capitolo 26, perché sta parlando di Dio, di creazione, di umanità, non sta parlando, non so, del Messia, che potrebbe essere un linguaggio sconosciuto, no? Non sta usando un linguaggio settario specifico, sta usando un linguaggio che tutti possono capire. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini dello spazio. Siamo in Grecia, è la parte della matematica, dello studio dell'astronomia, capite? Quindi i tempi, lo spazio, è il loro pane quotidiano, cioè dice, io so dove sono, ad Atene posso parlare di spazio, di geometria, posso parlare di tempi, l'astronomia, il calcolo, quindi diciamo, usa proprio un linguaggio non solo che capiscono, ma che è il loro in qualche modo. Perché cerchino Dio, semmai tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo. Quindi ancora riprende l'idea della religione, della religiosità come ricerca di Dio. Ricerca a volte un po' confusa, c'erano tante divinità, quindi voleva dire che c'erano tanti modi di cercare Dio e tante anche risposte, no? Semmai, tastando quella lo arrivano a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. È bellissima questa frase, no? Dio non è lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche ho trovato scritto nei vostri poeti. Di Lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento, alla pietra. Usa un verso di un poeta greco per argomentare. In sinagoga usava le scritture. Qui non ha ancora detto che è ebreo, non ha ancora parlato del Dio di Israele. Noi abbiamo capito che sta parlando del Dio di Israele quando ha detto da Dio che ha creato ogni cosa, il Signore del cielo e della terra, ma loro, per loro non era detto, non ha mai usato le scritture, ovvio. Cosa cito a fare Mosè a un greco nell'Areopagita? E usa un poeta greco, no? Per argomentare. Non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, alla gente, alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandole a tutti prova sicura a quello che suscitava dai morti. Quando sentivano parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano su questo ti sentiremo un'altra volta, e Paolo si allontanò da loro. Ha costruito un'argomentazione, è arrivato fino a parlare di Dio che ha voluto inaugurare dei tempi nuovi per portare la giustizia nel mondo e per fare questo ha designato un uomo, non ha neanche chiamato Gesù, un uomo che ha risuscitato dai morti. Noi sappiamo che sta parlando di Gesù, ma ad Atene la parola Gesù a quanto pare non è neanche stata pronunciata. E qui appunto, per quello vi dico, non so se vi piace o no questo discorso, però uno potrebbe dire Paolo ha fatto un discorso splendido perché si è proprio messo nei panni dell'ascoltatore. Ha fatto di tutto per avvicinarsi a quegli uomini, per parlare un linguaggio che loro potevano capire, per arrivare da lontano ad annunciare Gesù. Ha fallito, qui ha fallito, quasi, perché poi viene anche detto che qualcuno alla fine lo è andato a cercare e anche ad Atene qualcuno si è fatto cristiano. Per cui diciamo, ha fatto tutta una strada lunga, ha valorizzato tutto quello che poteva valorizzare, anche le statue che avrebbe distrutto e spaccato una per una, per dire appunto che c'è un Dio, che c'è una ricerca di Dio, eccetera, quando poi arriva per arrivare anche qui da lontano e da fuori, verrebbe da dire, a parlare di Gesù, tanto che non fa neanche il nome di Gesù, no? A qualcuno potrebbe anche sembrare una cosa un po' ipocrita, cioè che Paolo non ha avuto il coraggio di dire io sono un seguace del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, che noi tutti veneriamo in Giudea, e questo Dio ha manifestato, ha mandato suo figlio e lo ha risuscitato dalle morti, no? Sarebbe stato un annuncio in linea con la sua fede, chiarismatico. Cioè Dio ha mandato suo figlio, i capi lo hanno ucciso, ma Dio l'ha risuscitato, e lui è il Messia, il figlio di Dio. Quindi qualcuno potrebbe dire beh, Paolo un po' qui si è nascosto, forse si è nascosto un po' troppo, non ha neanche fatto il nome di Gesù neanche una volta, per cui interessante, no? Nel senso che io penso che ci siano reazioni diverse, è giusto che ci siano diverse. Probabilmente nella mente di Luca, Luca ci racconta questo episodio per farci capire come Paolo, appunto, come poi dirà nelle lettere, mi sono fatto tutto a tutti, greco con i greci, no? Per dire, ha cercato di, appunto, di approcciarsi alle persone che aveva davanti nel modo migliore, nel modo più adatto, no? Non gli interessava, cioè, alla fine però ha dovuto arrivare a parlare di Gesù, cioè anche se ci è arrivato dal fuori, da lontano, alla fine ha dovuto dirlo. Il chierigma, senza usare le parole normali, però ha detto: Dio ha risuscitato un uomo dai morti, no? Uno che aveva disegnato. Quindi alla fine ci è arrivato in una maniera obliqua, potremmo dire, no? da fuori, però ci è arrivato. Va bene, per dire come possiamo essere d'accordo o meno con lui, ma certamente Paolo testimonia questa strategia, il tentativo cioè di annunciare il Vangelo nella maniera più adatta a chi mi sta davanti. Come ben capite, questo è qualcosa che ci interessa, no? Cioè, interessa anche noi oggi, nel senso che anche noi forse siamo chiamati a annunciare il Vangelo in questo modo. Mi fermo. Fermiamoci ad Atene, si sta bene ad Atene, c'è un bel posto, quindi facciamo 5 minuti di pausa, così anch'io prendo fiato e poi cerchiamo di finire. Non so se finiremo oggi, ma va bene, domani abbiamo tempo, quindi proseguiamo nel nostro viaggio insieme a Paolo.